Allora, buonasera a tutti. Allora, apriamo i lavori di questa commissione consiliare che era prevista per oggi alle 18.30, sono le 18.44. Allora, sono presenti il commissario Acquaviva Marcello che sostituisce Piacquaddio Ugo, è presente Giovanni Marrone che funge in qualità di presidente di questa commissione, è presente Alessandro Salvioli, è presente Susanna Bianconi che sostituisce il commissario Saltini Andrea, è presente il consigliere Temellini Andrea che sostituisce Santunione Silvia. Bene, io direi di partire col primo punto all'ordine del giorno, che è l'illustrazione del bilancio consuntivo del rendiconto 2022. Lascerei la parola alla dottoressa Rodesani. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, come avete visto dalla convocazione...
È registrata?
Sì, sì. E come avete visto dalla convocazione, sono previste due commissioni, una questa sera di illustrazione del rendiconto e una la settimana prossima alla presenza di tutti i dirigenti, in modo da poter fare anche eventuali domande rispetto per esempio alla parte finanziaria che mi compete, sicuramente, a parte che potete tranquillamente fare delle domande anche mentre illustrerò il rendiconto, e soprattutto in particolare sulla parte dello stato di attuazione dei progetti, che sapete essere un allegato del rendiconto. Io partirei illustrando quello che è secondo me il documento più leggibile di tutti quelli che vengono, che sono stati inviati, ed è la relazione al rendiconto di gestione, la relazione della giunta al rendiconto di gestione. Ho fatto alcune copie, mi sembra che le abbiate tutti, comunque nel caso dovesse entrare qualcun altro sono lì. Allora, sapete che ogni anno entro il 30 aprile bisogna andare ad approvare il rendiconto della gestione 2022, quindi abbiamo avuto l'anno 2022 col suo bilancio previsionale, tutte le variazioni che sono intervenute nel corso dell'anno, dopodiché si chiude l'esercizio e mentre siamo in gestione dell'anno 2023 per il quale abbiamo già approvato il bilancio, bisogna andare a chiusura dell'esercizio 2022 andando a definire come è andata la gestione, quali sono state le spese che sono state affrontate, quali sono le entrate che possono essere lasciate iscritte a bilancio e con la definizione di quello che è, diciamo, la parte che interessa sempre quasi di più, che è la parte dell'avanzo. Quindi quanto avanzo si è prodotto, perché poi in base alla tipologia di avanzo che si è prodotto si possono avere diversi utilizzi appunto nel corso dell'anno. Allora, io andrei abbastanza velocemente su alcune parti, perché diciamo che alcune, soprattutto le parti iniziali, sono un po' di solito analisi del territorio, del saldo demografico, quindi la popolazione è aumentata da 33.061 a 33.170 abitanti, quindi abbiamo avuto un saldo demografico positivo, di natalità siamo in perfetta linea con purtroppo l'intera nazione, in quanto un saldo naturale negativo e saldo migratorio positivo. Poi a pagina 11 vediamo la suddivisione della popolazione per frazioni, a pagina 13 quello che è l'organigramma e come è strutturato l'ente. Questa è una foto a novembre 2022. Sapete che a fine anno è stata deliberata in consiglio, sono state deliberate due convenzioni, una in particolare relativa al conferimento della funzione istruzione e servizi scolastici all'Unione. In questo organigramma l'Unione gestisce, è ancora, diciamo, è l'Unione 2022, quindi lo sviluppo dei nuovi servizi sarà su 2023, e quindi l'Unione nel 2022 ha gestito il SUAP, la protezione civile, i servizi sociali, i servizi delle politiche giovanili e il servizio informativo associato. Andiamo a vedere quella che è il bilancio, vi porterei a pagina 18 e 19. A pagina 18 ci sono tutte le variazioni di bilancio che sono intervenute nel corso del 2022, variazioni che sono sia di giunta che di consiglio, e poi ci sono anche delle variazioni che possono fare i dirigenti in base alle diverse poste di bilancio. E a pagina 19 siamo partiti da un avanzo dal rendiconto della gestione 2021 di 10.819.000 e ne abbiamo applicato parecchio nel corso del 2022, perché abbiamo applicato praticamente 4.516.000 euro di avanzo sia in parte investimenti che in parte corrente, e quindi l'avanzo non applicato a fine anno è di 6.003.000. Vi ricordo che l'avanzo che può essere, diciamo, l'avanzo vincolato, lo dice la parola, ha una destinazione già segnata, okay? Ha un nome e un cognome già scritto, lo posso utilizzare solo per fare determinate cose. L'avanzo, all'interno dell'avanzo accantonato, abbiamo una voce molto importante che vedremo dopo, che è quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, che di fatto lo rende indisponibile. Poi abbiamo invece l'avanzo destinato agli investimenti, quindi una quota di avanzo che può essere utilizzato solo in conto capitale, e vedete che nel corso dell'anno si era partiti con un avanzo da 1.006.000 ed è stato utilizzato tutto per gli investimenti nel corso del 2022, mentre invece per quanto riguarda l'avanzo disponibile si era partito da un avanzo di 1,5 e non è stato applicato per circa 300.000 euro. Quindi chiudiamo, diciamo, l'avanzo che ci deriva dalle vecchie gestioni è di 6.300.000. Pagina invece 20 e 21 andiamo a vedere quello che è l'avanzo 2022. Allora, l'avanzo 2022 è di 10.993.000 euro e chiudiamo con un saldo, siamo partiti con un saldo di cassa di 16 milioni di euro, chiudiamo con un saldo di cassa da 17.184.000 e con un avanzo di amministrazione di 10.900.000. Questo importo lo dobbiamo andare a vedere nelle singole componenti, che sono dettagliate a pagina 25. Allora, dei 10.993.000 al 31/12/2022 la parte accantonata è di 5.771.000 euro, quindi vedete che la parte accantonata assorbe praticamente la metà dell'avanzo. Poi abbiamo la parte vincolata per 1.849.000 euro, la parte destinata agli investimenti per 576.000 euro e l'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2022 è di 2.796.000 euro. A pagina successiva abbiamo l'analisi di quelle che sono le varie componenti dell'avanzo, partendo da quelli che sono i fondi vincolati. Quindi ci siamo detti che l'avanzo vincolato è di 1.849.000 euro e vedete, questa è nella tabella pagina 26 e 27, l'elenco delle voci di dettaglio per i quali questo avanzo può essere utilizzato. Non posso utilizzare questo tipo di avanzo vincolato per fare altro. Quindi vedete, passiamo dai trasferimenti ancora del sisma 2012, abbiamo una coda per esempio a 36.000 euro, abbiamo per esempio una voce trasferimento regionale per calamità naturali per 276.000 euro, questo è un trasferimento regionale che ci è arrivato e che deve essere destinato a ristorare i soggetti che hanno diritto e che hanno presentato domanda avendo avuto danni in questa occasione. Poi abbiamo invece, per esempio, delle dei trasferimenti PNRR per l'asilo nido Scarabocchio, c'è arrivato un acconto nel corso del 2022 e una quota di questo ha generato avanzo vincolato, in quanto, se vi ricordate, siamo andati in variazione di bilancio a novembre perché abbiamo recepito un trasferimento sui miei di 3 milioni e 3 per il nido Scarabocchio. E nel corso del 2022 sono state fatte pochissime spese, se non l'affidamento per la progettazione, è arrivato l'acconto, il PNRR comporta un acconto iniziale del 10%, la parte che non è stata spesa è confluita in avanzo vincolato, quindi i 111.000 euro legati a questo avanzo può essere utilizzato solo per il nido Scarabocchio. Poi vedete a pagina 27 due voci importanti, 300.000 euro delle opere completamente intervento nido Scarabocchio, questa è una quota di vincolo che è stata posta a novembre, e poi 80.000 euro di vincolo che è stata posta per il trasferimento alla provincia per la ciclabile Modena Villa Sorra, è un progetto che sta portando avanti la provincia per le quali è previsto un cofinanziamento da parte del comune. E poi dopo abbiamo una voce importante che è quella che deriva dall'avanzo da oneri di urbanizzazione. Abbiamo avuto, e da 407.000 euro, abbiamo avuto incassi superiori rispetto a quelli previsti, e quindi nel momento in cui abbiamo incassi superiori per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, questi confluiscono in avanzo vincolato. Perché confluiscono in avanzo vincolato? Perché possono essere utilizzati solo per determinate tipologie di spesa, per le manutenzioni ordinarie oppure per le manutenzioni straordinarie e per le progettazioni. È per questo che confluiscono in questa voce di avanzo vincolato. Vedete che rispetto a 1.849.000 euro di avanzo al 31/12/2022 ne abbiamo già applicato, e siamo praticamente ad aprile, 677.000 euro, perché l'avanzo vincolato ha una caratteristica che può essere applicato al bilancio 2023 per finanziare delle spese anche prima di andare in approvazione del consuntivo, mentre invece la voce di avanzo destinato agli investimenti dell'avanzo libero può essere utilizzato solo dopo che si è approvato il consuntivo, mentre invece l'avanzo vincolato presunto può essere utilizzato anche prima dell'approvazione del consuntivo. Una quota dell'avanzo vincolato presunto è stato utilizzato per il cofinanziamento delle Walt Disney. Siamo andati in consiglio, se vi ricordate, a deliberare il recepimento dei fondi PNRR per la riqualificazione del nido del Walt Disney, che prevedeva un cofinanziamento di 270.000 euro. Quel cofinanziamento è stato trovato tramite gli oneri di urbanizzazione incassati di più nel corso del 2022, che avevano generato avanzo vincolato presunto. Infatti avevamo applicato avanzo vincolato presunto. È logico che nel momento in cui noi andiamo poi ad approvare il consuntivo, questo avanzo vincolato non sarà più presunto, ma diventerà effettivo. Per quanto riguarda invece i fondi accantonati, sono a pagina 28, vedete che dei 5.771.000, 4 milioni e 3 è legato al fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Allora, per l'analisi di questa voce, il dettaglio è nella pagina 30, e viene collegato strettamente a quelli che sono i crediti che rimangono aperti a bilancio, ovvero i residui attivi. La norma ci dice, il principio contabile ci dice, che noi dobbiamo andare a iscrivere a bilancio tutte le nostre entrate, anche quelle che per loro caratteristica potenzialmente non saranno mai incassate. Per esempio, se l'ufficio tributi emette un avviso d'accertamento all'interno poi di un soggetto che va a procedura fallimentare, il 90% non incassiamo niente se non una quota. La norma ci dice che comunque noi dobbiamo iscrivere questa voce a bilancio, ma per evitare che queste entrate, che molto probabilmente non verranno mai realizzate, poi vengano utilizzate per finanziare delle spese, allora cosa si fa? Vengono svalutate. Quindi noi andiamo ad analizzare questi residui attivi. Quando leggete la parola residui, voi dovete pensare a crediti se sono attivi o debiti se sono passivi. Noi abbiamo dei residui attivi per 7.856.000 euro su entrate che sono soggette ad essere svalutate, perché per esempio sui trasferimenti o sui contributi che mi vengono per esempio del PNRR, questi non sono soggetti a svalutazione perché mi provengono da enti che, voglio dire, garantito che ci daranno i fondi nel caso in cui noi li spendiamo e andremo a rendicontazione. Voi vedete quindi che noi abbiamo residui per 7.856.000 euro e dovremmo ad andare ad accantonare obbligatoriamente 4.093.000, in modo prudenziale viene accantonato di più. Come viene conteggiato l'accantonamento obbligatorio? Si va praticamente a vedere l'andamento degli incassi degli ultimi 5 anni e in base alle percentuali che risultano si applica la quota di svalutazione. Vedete che per esempio alcune voci sono svalutate al 100%, per esempio il recupero dell'evasione tributaria, e qua significa accertamenti IMU fondamentalmente, aperti per 1.700.000 vengono svalutati tutti. Nel momento in cui noi andremo a incassare invece, perché succede, una quota di questi accertamenti, allora avremo una maggiore entrata e creeremo avanzo che andremo a rilevare l'anno dopo. Quindi vedete appunto, e quindi torno alla pagina precedente, alla quota dell'avanzo accantonato, quindi vedete avanzo accantonato 5.771.000, di cui 4.363.000 abbiamo visto come l'abbiamo costruito, di fondo crediti di dubbia difficilizzazione. Questo è fondamentalmente intoccabile come voce di bilancio, come voce di avanzo, a meno che in salvaguardia, quindi a luglio, si vada a vedere che per esempio una parte dei residui che sono stati svalutati sono stati incassati. Allora in quel caso si può pensare di liberare, come poi è già successo 2 anni fa, una quota del fondo crediti di dubbia esigibilità. Poi abbiamo come quota importante il fondo passività potenziali, che abbiamo già tra l'altro utilizzato per 150.000 euro per finanziare conguagli utenze. E all'interno di questa voce ci sono andati, sono confluite sicuramente una quota che verrà destinata al conguaglio utenze e poi tutta una serie di affidamenti che sono stati effettuati nel corso degli anni e che non sono stati ancora eseguiti. Il principio contabile cosa mi dice? Mi dice che a residuo passivo, quindi tra i debiti, io posso lasciare iscritto solo i debiti che si sono formati per prestazioni eseguite. Quindi se io come ente conferisco un incarico, per esempio di progettazione o per il PUG, che fa sì che andare a fine anno la prestazione non è ancora resa e verrà resa nel corso dell'anno dopo, oppure anche nei 2 anni successivi, dipende quando questa prestazione sarà eseguita, io devo fare confluire la quota destinata a questo incarico all'interno di questa quota di avanzo e poi durante l'anno dovrò praticamente fare una variazione di bilancio, applicare avanzo al bilancio 2023 e andare a finanziare nuovamente la spesa per ripristinare l'affidamento che comunque è ancora in corso. Mi rendo conto che è un meccanismo abbastanza complicato, però la contabilità dell'ente è tutto all'infuori che è semplice. E poi invece abbiamo l'accantonamento per arretrati contrattuali. Siamo partiti dal rendiconto che e prevedeva 532.000 euro. Nel 2022 c'è stata la sottoscrizione del contratto, che è stato sottoscritto ed è già scaduto, perché il contratto 2018-2021 è stato sottoscritto nel 2022, sono stati erogati gli arretrati contrattuali ai dipendenti e sono rimasti ancora invece accantonate la quota legata al contratto del segretario e dei dirigenti. Poi, niente, a pagina 31 abbiamo solo un capitoletto legato al fondo, all'avanzo destinato agli investimenti, che abbiamo detto essere di 576.000 euro, e poi l'avanzo libero, che è di 2.796.000 euro. Allora, sul primo, l'avanzo destinato agli investimenti, diciamo che parla, nel senso che può essere utilizzato solo per gli investimenti, ok? E da dove si genera? Si genera dal fatto che si hanno o maggiori entrate in conto capitale oppure abbiamo avuto nel corso degli anni delle economie su degli investimenti che a loro volta erano finanziati da entrate in conto capitale. L'avanzo libero, che mi rendo conto fa nascere tanti appetiti tutti gli anni, non bisogna mai scordarsi su che cosa può essere utilizzato, perché per sua caratteristica l'avanzo libero non può essere utilizzato per finanziare una spesa corrente, ricorrente, cioè uno non può chiedere di finanziare con avanzo per esempio l'apertura di una nuova sezione di nido, perché l'apertura di una nuova sezione di nido comporta che io ho la spesa per il nido tutti gli anni, mentre invece io l'avanzo ce l'ho adesso, ok? E tra l'altro l'avanzo per sua caratteristica può essere utilizzato solo sulla prima annualità del bilancio triennale. Voi sapete che lavoriamo sul bilancio triennale 2023-24-25 e l'avanzo lo posso utilizzare solo sul 2023. Quindi per che cosa posso utilizzare l'avanzo libero? Vabbè, sicuramente per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri, quindi quando arriviamo a luglio e andiamo a vedere tutte le entrate e tutte le uscite che abbiamo in capo al comune, dovesse esserci uno squilibrio che non si riesce a risolvere con altre manovre, allora in quel caso si può applicare avanzo libero. Poi per finanziare le spese di investimento, perché per loro caratteristica sono una tantum, non si ripetono in modo sistematico tutti gli anni, o meglio ci sono ma variano, quindi quest'anno avremo il nido della Walt Disney, il prossimo anno avremo un'altra cosa. E per estinguere anticipatamente dei mutui oppure per il finanziamento delle spese correnti non ricorrenti, cioè quelle spese correnti che possiamo avere un anno e non l'anno dopo. L'anno scorso, per esempio, abbiamo applicato 1 milione di euro di avanzo libero per finanziare le utenze. Dopo vedremo l'impatto devastante che ha avuto le utenze su tutto il comparto, sia delle imprese, delle famiglie e anche dei comuni, con tutte le strutture che deve scaldare ed illuminare, nonché sulla parte dell'illuminazione pubblica. La legge di bilancio ha conscia del fatto che si prevedeva un rientro del prezzo dell'utente, cosa che sta succedendo, ma sicuramente non il ritorno a livelli 2019 in brevissimo tempo, ha già previsto la possibilità anche per il 2023 di andare a applicare avanzo libero per poter finanziare il surplus di utenze che ci sarà sul bilancio. Allora, pagina 33, a questo punto, vabbè, abbiamo la gestione di cassa, abbiamo visto che cassa ce n'è parecchia, per 17 milioni di euro, di cui 1 milione e 4 di quota vincolata. La quota vincolata, diciamo, per eccellenza è la quota legata agli anticipi che ci sono state erogate sulle finanziamenti PNRR. Perché tanta cassa? perché dopo vedremo abbiamo tante opere in corso e nel momento in cui si hanno tante opere in corso per la modalità di gestione del bilancio che prevede che prima incasso, poi finanzio l'investimento, questa modalità fa sì che se l'investimento si protrae per più anni, io comunque l'incasso ce l'ho avuto a monte e quindi di fatto si genera cassa. Pagina 35, c'è la parte legata ai residui attivi e residui passivi, cioè e quello che è rimasto da incassare o quello che è rimasto da pagare al 31/12/2022. E vedete che sui residui attivi abbiamo 13 milioni di euro ancora da incassare, una quota di questi viene svalutato, che l'abbiamo visto prima, per oltre 4 milioni di euro. Il 57% diciamo dei crediti mi deriva dall'annualità 2022, quindi diciamo che sono entrate giovani, tra virgolette. Per quanto riguarda invece i residui passivi, abbiamo residui per 9,3 milioni e la maggior parte provengono dal 2022. Nei residui passivi dovrebbero rimanere scritte solo le quote legate a prestazioni rese e non ancora pagate. E non ancora pagate perché diciamo, non si era arrivate a scadenza oppure perché ci sono delle contestazioni, perché poi comunque può succedere che ci siano delle contestazioni oppure che per i meccanismi dei controlli che fa sì che nel momento in cui si paga una prestazione bisogna fare la verifica da Equitalia per capire che non ci siano delle pendenze, perché in questo caso si paga Equitalia e non il fornitore, oppure se anche c'è la regolarità contributiva, quindi tutte le volte che si fanno i pagamenti bisogna andare a verificare che il fornitore sia in linea sia col fisco che con l'INPS per quanto riguarda i contributi.
Scusa, il salto è veramente alto per i residui passivi, cioè da 366.000 euro del 2021 si passa a 8.788.000 del 2022, c'è un salto...
Esatto, perché quelli del 2021 sono praticamente i debiti che sono sorti nel 2021 che sono ancora da pagare. Mentre invece quelli del 2022 sono quelli dell'ultimo anno, quindi c'è ancora tutta la coda delle prestazioni, banalmente anche solo le utenze, qua in mezzo nei 7,3 milioni abbiamo più di 1 milione di utenze per fatture che ci sono arrivate ad inizio anno. Okay. La sommatoria di tutto mi dà 9,3 milioni.
Okay.
Sì. Su 25 milioni di euro di spesa corrente, tra l'ultima mensilità dei dipendenti, tra tutte, sì.
Sì, che poi ha detto le spese correnti,
le spese correnti sono state 28 milioni di euro, sì. Allora, a pagina, dunque, 36, c'è l'analisi delle entrate e delle spese. Le entrate abbiamo, vi ricordo, le entrate correnti che mi finanziano le spese correnti e il rimborso della quota in conto capitale dei mutui e sono composte, lo vediamo a pagina al dettaglio, a pagina 38, vediamo che le nostre entrate tributarie, abbiamo la nostra IMU. Vedete il salto dal 2021 al 2022 per effetto della manovra che è stata deliberata col bilancio 2022 di aumento delle aliquote. Poi abbiamo invece il recupero ICI, IMU, lì ci ormai abbiamo solo della riscossione coattiva. Per il 2022 il recupero ha fatto sì che siano stati emessi avvisi di accertamento per 1.339.000 euro, l'addizionale IRPEF per 4.510.000 rispetto al 2021 abbiamo un balzo importante perché Abbiamo incassato una coda di addizionale 2021 e nel 2021 vedete questo crollo rispetto al 2020, perché l'accertamento di questa entrata era stata fatta in base alle indicazioni che erano state ministeriali, che erano state date all'interno della certificazione Covid. Allora, questa voce di bilancio è una voce di bilancio molto particolare, nel senso che si fanno delle stime e poi si impara circa 2 anni dopo se le stime sono state corrette, perché la modalità di pagamento e di riscossione fa sì che l'addizionale 2022, tra gli acconti e i saldi che intervengono nel 2023, e se il saldo 2023 viene rateizzato fino a novembre 2023, voi capite che io imparo quasi 2 anni dopo se ho azzeccato la previsione. Nel 2021, dopo lo vedremo, tra 2020 e 2021, vi ricordate, abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto dei trasferimenti importanti, in particolare nel 2020, da parte dello Stato per il Fondo delle Funzioni Fondamentali, che ha fatto sì che andasse a finanziare tante cose, sia le maggiori spese Covid, ma anche le minori entrate Covid. E a un certo punto lo Stato, sia per l'IMU che per l'addizionale, onde evitare che insomma i comuni si sbizzarrissero troppo, evidentemente, ha definito lo Stato gli importi da andare a scrivere a bilancio, e per il 2021 aveva dato 3,7 milioni. Nel 2022 invece abbiamo incassato una coda importante, tant'è vero che il balzo dal 21 al 22 è figlio del fatto che il 21 è sottostimato. Tutto questo per dire che non c'era stata nessuna manovra sulla parte dell'addizionale comunale, che è fissa allo 0,8 da un po' di tempo. Sul 2019-20, esatto, perché poi la vera sorpresa, poi prima o poi qualcuno ce lo spiegherà, è che l'addizionale ha retto. Ci si aspettava un calo importante di addizionale, l'addizionale ha retto come introiti. Siccome si diceva sono calati i redditi per effetto del Covid, quindi cala anche l'addizionale non è calata. Molto probabilmente viene da pensare che, diciamo, tutti i meccanismi che sono stati messi in atto per il sostegno del reddito ha funzionato per i redditi che emergevano. Il problema grosso è per il sommerso. Sicuramente il sommerso, non ci sono state misure che hanno tenuto, ma il sommerso non mi quota neanche sull'addizionale. Il senso è che a livello di redditi l'effetto pandemia 20 e 21 non si è visto. E poi vedete l'imposta di pubblicità e diritto pubblico e fissioni 2021 e 22 sparisce, perché nel 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale unico, che troveremo tra le entrate extratributarie. Poi abbiamo il nostro fondo di solidarietà statale, che vedete che sembra che ci vengano erogati un sacco di soldi, perché se uno fa la somma tra 154.000, 1.300.000 e 2.6 arriviamo fondamentalmente a 4 milioni di euro. Il problema è che di questi 4 milioni di euro 1.3 è la nostra IMU che il cittadino paga al comune di Castelfranco Emilia, viene prima dirottata a livello statale e poi ci viene restituita sotto forma di fondo di solidarietà, e 2 milioni e 6 invece sono i ristori che ci vengono riconosciuti dallo Stato per effetto che da un certo punto in avanti, al 2016, la TASI sulla prima casa è stata abolita. Quindi nel momento in cui lo Stato dice tu come tributo non applichi più una quota, ti deve dare il ristoro, se no si va a gamba all'aria. Quindi il tutto per dire che lo Stato ci dà 154.000 euro, ma ben 53.000 euro in più rispetto al 2021. Pagina 39, vedete quello che è stato il salto aliquote deliberato ad inizio 2022. Pagina 40, quello che invece sono gli incassi suddivisi per tipologie, perché l'IMU viene applicata su quattro macro aree, sulle terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, poi vedete il mondo degli altri fabbricati, dove ci va a finire la qualunque inteso come capannoni, alloggi in affitto, negozi, accomodati, sfitti. Poi invece a pagina 41 c'è un po' l'analisi di quello che è il fondo di solidarietà comunale, che sembra sulla carta ci vengono trasferiti 4.195.000, di questi 4.195.000 abbiamo visto che di fatto la quota netta che ci trasferisce lo Stato è di 154.000 euro. Che è aumentata rispetto al 2021, perché nel 2022 è partito un meccanismo, se ne è sentito parlare anche il mese scorso, di quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni. Praticamente, dopo anni di analisi dei fabbisogni standard, si è arrivati al punto di vincolare una quota dei trasferimenti statali al fatto di raggiungere determinati livelli di prestazioni. Quindi siamo partiti nel 2021, dove praticamente c'era stata data una quota di risorse aggiuntive per i servizi sociali, e quando si arriva a fine anno, però, bisogna dimostrare che questa quota aggiuntiva viene utilizzata. A pagina 43, per esempio, vedete che nel 2022 ci è stato riconosciuto 37.000 euro in più per i servizi sociali. Almeno su questo fronte non dobbiamo certificare una spesa aggiuntiva, in quanto in base alle analisi ministeriali il fabbisogno standard, cioè la spesa media che dovrebbe sostenere un ente delle nostre dimensioni per i servizi sociali è di 2 milioni e mezzo e noi ne spendiamo 4,2. Quindi ci sta dicendo, è una goccia nel mare, ho 37.000 euro, tu mi spendi ben di più di quello che mi dovresti spendere, siamo a posto così. Altra roba invece è, per pagina 41, la quota che ci hanno dato in più per gli asili nido, 23.000 euro, e per il trasporto studenti con disabilità. Allora, per quanto riguarda l'asilo nido, di fatto la norma vuole portare lo Stato a raggiungere un livello di offerta di asili nido del 33% offerta rispetto alla popolazione 0-3. Okay? Quindi se i comuni che sono al di sotto di una determinata soglia del 28% vengono stabilite delle quote aggiuntive di fondo ogni anno, in questo caso però bisogna andare a certificare che i posti nido sono aumentati rispetto al 2018, perché il 2018 è il parametro che hanno preso a riferimento. Quindi nel 2022 abbiamo avuto 23.000 euro in più sui nidi e 27.000 euro in più sul trasporto studenti con disabilità. Per i nidi dovremo andare a certificare che abbiamo 3 posti in più rispetto al 2018. E saranno 5 da certificare nel 2023 per arrivare a un balzo nel 2027, perché si sono dati che il raggiungimento della soglia del 33% sarà sul 2027 in base ai dati che ci sono della composizione della popolazione ad oggi. Questo meccanismo prevederebbe che noi al 2027 abbiamo 47 posti in più di nido che verrebbero finanziati con un trasferimento di circa 360.000 euro in più da parte dello Stato. Quindi questo è un meccanismo che è partito quest'anno. Se non dovessimo dimostrare di avere aumentato i posti nidi, noi queste risorse in più dovremmo restituirle, ok? Ma vi anticipo che dimostreremo che li abbiamo aumentati, anche perché in questi anni addirittura stiamo facendo i conti e abbiamo anticipato anche gli anni futuri, perché c'è stato un balzo importante nell'offerta dei servizi in nido. Vedete a pagina 42 quello che vi ho provato a spiegare, cioè questa tabellina che è praticamente a livello nazionale le risorse che sono state stanziate per il potenziamento dei servizi sociali, degli alunni disabili e delle risorse per gli asili nido. Vedete che nel 2027 c'è un balzo incredibile, da 400 milioni a 1.100.000, perché si ipotizza che dal 2027 i comuni arrivino comunque a garantire posti nido. Apro e chiudo una parentesi, poi capisco che la faccio troppo lunga. Posti nido, un conto è parlare di posti nido in comuni strutturati, in comuni grandi, è logico che se si parla di posti nido in comuni piccoli, il comune piccolo stesso dice: ma io prima di avere posto nido devo costruire la scuola. E si parla anche di voucher, okay? Si parla delle tax mutter, si parla di tante forme di micronido, di nidi, insomma, diciamo che sicuramente le formule sono ampie e sono diverse anche per le diverse caratteristiche che ci possono essere all'interno degli enti. Nel 2026 finisce il PNRR, ti ho finanziato i nidi, ti sei mosso, ti ho finanziato i nidi, adesso li riempi. E poi dopo c'è il lato B, adesso vediamo poi, perché comunque c'è un decremento importante della popolazione. Forse si fa presto a raggiungere il 33%, non so. Perché visto l'andamento, 33% forse si raggiunge.
Ho l'impressione che il peso a livello nazionale di alcune regioni nelle quali non conoscono l'uso dell'asilo nido, e ce ne sono, io provengo da una di quelle, ci sono tante zone in Italia nelle quali non esistono gli asili nido. È evidente che quindi quella percentuale, soprattutto associata ai fondi del PNRR, perché nel nostro territorio i fondi del PNRR, come vediamo costantemente, vengono impiegati per la riqualificazione, la ristrutturazione di plessi scolastici già esistenti. Anche in questo caso, essendo il PNRR un fondo di finanziamento insomma nazionale, ci sono, ne ho, come dire, la certezza, zone del nostro paese nelle quali gli asili nido e le scuole sono estremamente carenti, quindi presumo che i calcoli che qualcuno ha effettuato riguardino.
Poi sicuramente c'è anche la questione della denatalità, perché certo. Nel momento in cui mi cala la popolazione 0,3, io il 33% faccio prima. Cioè, secondo me è un disastro. Noi siamo passati dal 2018, che c'erano 775 bambini a 0,3, al 2022 694. È tanto. È tanto. Castelfranco. Sono tanti, eh?
è la fotografia di quella che tutti ci ripetiamo, che la popolazione invecchia.
Impressionante.
Con questo tipo di dati.
Sì, sì. Invece, a pagina 45, ci sono i trasferimenti correnti, quindi quelli che finanziano la spesa corrente. Vedete che sono importi assolutamente schizofrenici, perché si passa da 3.3 milioni del 2019 a 5.4 del 2020 e a 4.3 del 2022. Dovremo vedere anche dopo che abbiamo degli anni che sono targetizzati, cioè 2020 leggi Covid, ok? 2021 coda Covid, 2022 caro utenze, e questo ha completamente sbilanciato le poste di bilancio, per cui si fa anche proprio fatica a dare una lettura del bilancio e ad analizzare gli andamenti. Perché vedete che nel 2020 abbiamo avuto 1.806.000 di fondo Covid, di trasferimenti statali, che giustamente sono stati una tantum, ne abbiamo avuti solo nel 2026, nel 2020, scusate. Nel 2021 191.000 euro, se vi ricordate ci si aspettava anche di più, poi alla fine invece abbiamo avuto solo questa coda. Tra il 2020 e 2021 avevamo avuto una quota di fondo di solidarietà alimentare e fondo Tari, quindi da una parte fondo di solidarietà alimentare che dovrebbe, era stato stanziato anche dalla legge di bilancio 2023, quindi dovrebbe arrivare anche uno stanziamento a breve, deve ancora uscire il decreto, e anche il fondo Tari che è stato usato per abbattere le utenze, in particolare della parte produttiva colpita dalle chiusure. Nel 2022 invece abbiamo avuto a più riprese dei trasferimenti collegati al caro bollette. A Castelfranco abbiamo avuto 546.000 euro di trasferimenti. In fondo abbiamo riportato quelli che sono stati i decreti legge che si sono succeduti nel corso dell'anno e che hanno inizialmente istituito questo genere, questo tipo di trasferimento, e l'hanno alimentato di volta in volta. Quindi vedete che siamo partiti dal decreto legge del 17-2022 con il riparto che è stato fatto dal DM del 15 giugno 2022, per arrivare che l'ultimo riparto è stato fatto il 29 di dicembre, quindi l'ultima quota noi non l'avevamo neanche prevista a bilancio, perché l'ultima variazione di bilancio l'abbiamo fatta a novembre e quando praticamente è uscito il decreto legge noi avevamo già chiuso tutto. Poi invece a pagina successiva abbiamo l'elenco di quelli che sono ancora la coda dei trasferimenti Covid che abbiamo avuto nel 2022, in particolare per la COSAP, attività commerciali e attività turistiche del primo trimestre. E poi abbiamo avuto un fondo a finanziamento dell'incremento delle indennità degli amministratori prevista dalla legge di bilancio 2020.
Posso chiedere una cosa? Nella pagina precedente la voce più grossa è 1.000.000 di contributi per finanza delle energie rinnovabili.
Allora, questa è la quota praticamente legata alla produzione di energia dei nostri tre campi fotovoltaici. Okay? Cioè, è praticamente quando abbiamo fatto i campi fotovoltaici, ai tempi le linee di finanziamento che cosa prevedevano? Che un contributo per kilowatt ora, sempre fisso, che noi andiamo a registrare tra i trasferimenti, perché questo è proprio un contributo, e poi dopo vedremo invece nelle entrate extratributarie la cessione di energia elettrica, perché da una parte ci viene dato il contributo per kilowattora e poi la cediamo anche alla rete, perché non siamo in autoconsumo, essendo che i tre campi sono in mezzo ai padulli, sono là in fondo e non li possiamo utilizzare per alimentare l'energia elettrica delle nostre stazioni. Vengono ceduti alla rete e ci vengono comperati. Quindi qui abbiamo la quota che poi varia in base ai kilowatt che vengono prodotti. Poi invece a pagina 49 abbiamo le entrate extratributarie. Nelle entrate extratributarie anche qui vedremo per alcune entrate un crollo nel 2020, soprattutto per quanto riguarda le entrate dei servizi scolastici, perché a un certo punto si è fermato tutto, quindi in particolare, non so, vedete la mensa, è passata da 1,4 del 2019 a 778.000 del 2020, sappiamo però il perché. Okay. Si è ripresa un po' nel 2021 e poi il 2022 ha la storia che, se vi ricordate, era stata deliberata da settembre 2022 una diversa articolazione tariffaria volta comunque a ridurre le rette della mensa. Ok, tant'è vero che dopo vedremo che il tasso di copertura è calato. E allora, vi riporto sopra, quindi la vendita di farmaci è aumentata, ma è aumentata perché nel 2021 è stato aperto il secondo punto della farmacia. Quindi abbiamo due farmacie, una alle Magnolie e un'altra invece in via Castiglioni, la farmacia del Forte.
Conviene,
dopo vedremo, abbiamo avuto i ben...
Diciamo che nel 2000... Un attimo,
il prezzo dei farmaci da banco.
Sì. Allora, i farmaci da banco, cioè il farmaco, quello prescritto dal... quello sanitario... Ok. Quegli altri bisognerà che glielo dica.
No, c'è un fondo ministeriale, c'è un'informazione che vengono dati dai ministeri a cui le farmacie e le parafarmacie si attengono. Poi possono eventualmente produrre su quei prodotti della scontistica, perché se lei va nelle parafarmacie di Coop, Conad, in questo, perché sono quelle che conosco meglio, c'è una piccola la scontistica, ma il riferimento comunque è una banca dati ministeriale. Faccio io la domanda: oltre la farmacia in più ci sono la vendita di mascherine e tamponi, che nel gennaio dell'anno scorso hanno avuto un picco elevatissimo di vendite in Italia, quindi deduco che anche qui ci sia stato un ritorno.
Prego.
Ok. E poi vedete anche qui introito cessione energia fotovoltaico. Abbiamo questo picco nel 2022 che non deve trarre in inganno. Allora, abbiamo detto prima che l'energia prodotta dai campi fotovoltaici viene da una parte remunerata con un contributo fisso per 20 anni in base ai kilowatt prodotti e invece poi l'energia viene messa in rete e viene acquistata ai prezzi di mercato. Tant'è vero che se vedete che i nostri incassi 2019-2020 ci aggiravamo attorno ai 170.000 euro, poi nel 2021 siamo arrivati a 321.000, perché già nel 2021 il prezzo dell'energia era aumentato. Okay? Se non che nel 2022, che cosa è successo nel 2022? Vi porto a pagina... che qua l'abbiamo spiegato, abbiamo ritenuto fare un 82. Che cosa è successo nel 2022? Che è entrato in vigore un decreto legge, il decreto 4 del gennaio 2022, che ha calmierato i famosi extra profitti. Cioè l'extra profitto è quando tu produci energia elettrica senza utilizzare gas e tipo l'impianto fotovoltaico, quindi tu avevi un utile immenso, avresti avuto, perché ti veniva pagato con il valore, con le tariffe dell'energia elettrica calcolate sulla base del costo del gas. Quindi cosa è successo? È successo che questo decreto ha fissato a 58 euro al megawatt, si dice MMKV, cos'è megawatt?
Megawattore.
Il prezzo massimo, ok? Quindi cos'è successo però? Che siccome noi fatturiamo al GSE, che è il gestore per l'energia elettrica, E cosa succede? Che ogni mese c'è una sorta di lettura, quindi viene definito quanta energia è stata ceduta, poi il GSE ci scrive e mi dice: caro comune, mettimi una fattura per tot. E il GSE se ne è strafregato fino a ottobre e ci ha fatto emettere delle fatture come se noi avessimo ceduto l'energia ai prezzi ai quali la compravamo come comune, ok? Quindi noi ci siamo trovati a emettere fatture per 700.000 euro, aspettandoci che a un certo punto il GSE, consapevole dell'errore che stava facendo, ci chiedesse di emettere una nota da credito, perché funziona così, invece no, ci ha messo lui una fattura. Non c'è stato verso.
Da una parte entro e da una parte esco.
Esattamente. Infatti dopo avremo in parte spesa, vedremo che sulla parte impianti fotovoltaici un picco di spesa, perché alla fine il saldo è di 198.000 euro. Sul 21 chi ha dato, sì. Perché il decreto legge è entrato in vigore a gennaio e aveva fissato dal 1 di febbraio i 58 euro a megakilowatt. Sì. Okay. Questo per spiegare il picco. Poi invece abbiamo per il resto come entrate, vedete il canone di occupazione suolo pubblico che si azzera nel 2021, ma abbiamo il canone unico patrimoniale dal 2021-22 che assorbe anche l'imposta di pubblicità. E scusa? Le sanzioni, c'è una flessione perché abbiamo avuto lo scout speed fermo per un po'.
Io speravo che i cittadini castelfranchesi fossero stati più bravi.
No. Poi che cosa abbiamo ancora di eclatante? Niente di eccezionale. Dopo le altre voci sono un po', insomma, più o meno in linea. Pagina invece 50 andiamo a vedere quello che è il tasso di copertura dei servizi di domanda individuale. Quindi l'analisi dei costi e dei ricavi del servizio infanzia, nidi, scusate, e della mensa scolastica. Il tasso di copertura dei nidi, tasso delle tariffe, quindi quanto viene chiesto alle famiglie, copre poco meno del 18% dei costi che vengono sostenuti. E ci sono invece dei trasferimenti, in particolare regionali, che vengono a supporto dell'attività e che portano in questo modo la percentuale di copertura al 47%. Negli ultimi tre anni la Regione ha finanziato in modo importante la quota dei nidi, facendo in modo che si andassero a ridurre le tariffe da richiedere alle famiglie. La mensa... Sì. Esattamente, la differenza tra costi e ricavi, quindi vedete abbiamo costi per 1.000.000 e 5. I ricavi totali per 735.000 euro, 828.000 euro sono a carico della collettività. Per quanto riguarda la mensa, invece, la copertura da tariffe è del 78%. Abbiamo anche lì una quota di trasferimenti che ci porta ad una copertura dell'87%. Abbiamo evidenziato che la percentuale di copertura da tariffe della mensa passa dall'83,5 del 2021 al 78,3 del 2022. Questo è l'inizio, si inizia a vedere quella che è la manovra che è stata deliberata col bilancio 2022, che ha fatto sì che si rivedesse la parte tariffaria legata alla mensa, e ci eravamo detti che questa revisione avrebbe comportato una riduzione di circa 200.000 euro per quanto riguardava le rette da parte della famiglia. E questa percentuale qui si ridurrà ulteriormente di copertura nel 2023, perché l'impianto tariffario è stato rivisto dall'anno scolastico 2022-23, quindi sul 2022 ha agito solo da settembre a dicembre, mentre invece il 2023 sarà su tutta l'annualità. Vedete a pagina 51 la redditività delle due farmacie, che hanno comportato, diciamo, un beneficio a favore del bilancio di 172.000 euro e il fotovoltaico di 26.000. Esatto. Invece a pagina 52 e 53 c'è, diciamo, l'analisi delle entrate in conto capitale che per loro natura devono finanziare gli investimenti, esclusi gli oneri d'urbanizzazione, che invece possono andare a finanziare sia le manutenzioni in parte ordinarie, quindi in parte corrente, che le manutenzioni straordinarie. Vedete a pagina 53 che abbiamo generato avanzo, abbiamo avuto degli incassi superiori rispetto a quelli che avevamo previsti e è stato generato avanzo per 360.000 euro. Gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati alla parte investimenti. Ci eravamo detti che la manovra IMU avrebbe comportato un incremento del gettito di 900.000 euro e avrebbe consentito di riportare gli oneri di urbanizzazione a finanziamento degli investimenti per 700.000 euro e di finanziare a regime per 200.000 euro la manovra tarifaria sulle mense. A fine 2022 si vede che comunque la manovra tarifaria sulle mense è stata applicata e sta iniziando a dare i suoi gli esiti, e tutta la parte degli oneri è stata utilizzata per la parte investimenti. Poi pagina invece 54, non abbiamo entrate da riduzione dell'attività finanziaria. Qui vengono registrate fondamentalmente l'alienazione delle azioni ERA, non abbiamo avuto l'ultima alienazione, è stata fatta nel 2019, non abbiamo acceso nuovo prestito, quindi non ci siamo ulteriormente indebitati, posto che abbiamo un debito residuo di 4 milioni di euro e siamo, rispetto a un debito pro capite, siamo tra i più bassi a livello regionale. E abbiamo visto che abbiamo un'importante cassa e quindi non è stato neanche necessario utilizzare l'anticipazione di tesoreria, che altro non è che una sorta di scoperto di conto corrente. Pagina 55 a seguire abbiamo invece l'analisi delle spese correnti. Allora, anche qui l'analisi il trend è difficilissimo da capire, perché di nuovo nel 2020 abbiamo avuto un crollo dei servizi scolastici e per quanto riguarda anche il nido, avendolo per lo più appaltato, quindi nel momento in cui è stato chiuso il servizio non è stato pagato. Nel 2021 abbiamo ancora avuto un po' di tira e molla con le chiusure, e soprattutto l'impatto è stato sulla mensa. Il 2022 c'è il caro utenze, che per il nostro bilancio ha comportato quasi 1,5 milioni in più di utenze. Okay? L'unica cosa che vi faccio, che non è legata a questi trend che vi mostro, è pagina 56, nella tabella quasi in fondo, dove vedete la missione 14, sviluppo economico, reti e altri servizi di pubblica utilità. All'interno di questo programma abbiamo riclassificato le spese della farmacia, che vedete essere in aumento, perché abbiamo prima visto i ricavi e qua abbiamo l'acquisto di farmaci. Come del resto vedete un importante incremento nelle energie e diversificazioni, fonti energetiche, dove qui viene registrato il canone leasing, perché l'impianto fotovoltaico è stato diciamo, costruito tramite un contratto di leasing, e vedete il picco del 2022 perché qui abbiamo quella quota che vi dicevo prima di fatturazione che il GSE ci ha dato, ha emesso per stornare la quota che ci aveva fatto di fatture emettere precedentemente. Esatto. E la quota che di fatturazione che noi tra l'altro abbiamo anche dovuto pagare, perché nel frattempo il GSE ci ha fatto emettere le fatture, ce le ha pagate, io ho dovuto fare la fattura e pagare pure lui.
Quanto è il leasing?
Ah, il leasing è 1.488.000, è quella lì praticamente, c'è poca altra roba qua dentro. Aspetta che si vede bene. Ok, pagina invece 58, qui abbiamo sempre la spesa, però suddivisa per macro aggregati, per tipologia. Quindi vedete la spesa, quindi indipendentemente dalla missione. Quindi abbiamo il reddito da lavoro dipendente, le imposte, che è l'IRAP che il comune paga sui dipendenti, l'acquisto di beni e servizi, trasferimenti, gli interessi passivi, rimborsi e poste correttive delle entrate e altre spese correnti. Allora, reddito da lavoro dipendente, picco del 2022, perché nel 2022 sono stati erogati gli incentivi, gli arretrati contrattuali per l'anno 2019-2021 erano stati accantonati, l'avevamo visto prima, nell'avanzo. L'avanzo è stato utilizzato per finanziare gli arretrati contrattuali che sono stati erogati al personale dipendente. Vedete il picco dell'acquisto di beni e servizi, perché all'interno di questo valore abbiamo le utenze, il caro utenze. Le utenze. Abbiamo avuto 1.5 milioni in più tra gas e luce. E si vede lì. E gli interessi passivi vedete che sono in calo. Rimborsi e poste correttive delle entrate, all'interno di questi 522.000 euro c'è la questione del fotovoltaico, di quel rimborso del GSE. Vedete che lo vediamo sempre in posti diversi, un modo diverso di leggere le spese, ma alla fine tutto torna.
Ok. Signor Presidente, mi scusi.
Prego.
Se facciamo un passo indietro, tabella 12, alla voce interventi per anziani, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, questi importi relativo a zero, mi può spiegare cosa...
Sì, allora, questa allora alla voce, alla missione 12 abbiamo un primo importo che è interventi per l'infanzia e minori di asili nido, ok? L'altra, quelli legati alla disabilità, anziani, rischio esclusione sociale, diritto per la casa, sono tutte voci di bilancio che vengono gestite dall'Unione. Quindi di fatto alla missione 7, al programma 7, programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari, 2.067.000, qui viene registrato il trasferimento che viene riconosciuto all'Unione per lo svolgimento della funzione dei servizi sociali.
Grazie.
Sì. Esatto, accorta. E il prossimo anno, siccome noi siamo andati a trasferire la funzione scolastica, vedremo, per esempio, vi porto a pagina 55, adesso abbiamo missione 4, istruzione e diritto allo studio, con tutte le varie voci, adesso per il 2023 si vedrà solo in parte, perché il trasferimento è previsto dal 1 agosto, ma a regime 2024 ci sarà un'unica voce accorpata che sarà pari al trasferimento che viene riconosciuto all'Unione per lo svolgimento di questa funzione. Scusate, allora, pagina 61 vedete l'andamento del debito residuo, dal 2010 non viene contratto nuovo prestito, siamo ad un debito medio per abitante di 122 euro, quindi un valore assolutamente esiguo. Pagina 64 e seguire, invece, in queste tabelle super complesse, vedete quelli che sono stati gli investimenti 2022. Okay? Quindi vedete gli investimenti che erano stati programmati nella colonna assestato 2022, poi abbiamo la colonna impegnato 2022, che sono le spese sostenute nel 2022, e poi abbiamo questa voce che si chiama fondo pluriennale vincolato, che altro non è che la quota di stati avanzamento lavori che verranno realizzati negli anni successivi. Quindi rispetto ai 9 milioni e 3 che erano stati messi, diciamo, finanziati a bilancio, 2 milioni e mezzo sono state spese e sostenute e pagate nel corso del 2022, 3 milioni e 8 sono invece spese che verranno pagate fisicamente nel 2023, perché gli stati di avanzamento lavori verranno, pensiamo anche solo alle Marconi, le Marconi le abbiamo in corso, una parte dei lavori verranno eseguiti e pagati nel 2023, ma tutto il progetto è già stato finanziato a suo tempo. E poi invece abbiamo 2 milioni e mezzo di spesa che, essendo finanziata da contributi, e in particolare da contributi PNRR, viene presa dal 2022 e spostata sia entrata che spesa nel bilancio dell'anno dopo. Capisco, lo so, è complicatissimo. Per esempio, guarda, facciamola quella più eclatante. Allora, è per la reimputazione pari entrata pari spesa, vero?
Sì.
La reimputazione pari entrata pari spesa.
Sì, ok.
Esatto, per esempio andiamo a pagina 64, sono sulla rigenerazione via Zanasi.
Sì.
Ok, allora siamo partiti da un progetto da 1.725.000 euro. Ok? E tra l'altro vedete la forma di finanziamento PNC, è il Fondo Nazionale Complementare, è il fratello del PNRR. Allora, di questo 1.725.000, 90.000 euro sono stati state rese delle prestazioni nel 2022, molto probabilmente la progettazione. E una parte di lavori verrà resa nel 2023, ok? Tutto il resto, 1.500.000, siccome io potrò incassare questi contributi solo dopo che ho speso e dopo che ho rendicontato la spesa, il principio contabile mi dice: sai tu cosa fai? Mi prendi la quota che devi ancora spendere perché non hai il lavoro, non hai la fattura pronta, me la prendi e mi sposti sia l'entrata che la spesa di 1.500.000 sul bilancio 2023. E quindi io la tiro via dal bilancio 2022. È un casino. È difficile. È complicato.
Sì. Cioè, sono soldi che non abbiamo speso né nel 2022 e né che probabilmente spenderemo nel 2023.
No. Li spenderemo nel 2023, perché io li scrivo nel 2023. Il principio è: siccome tu non me li puoi rendicontare nel 2022, non puoi andare dallo Stato e dire: queste sono le fatture che ho ricevuto pagato, dammi il contributo, non glielo puoi dire perché non li hai spesi, allora devi prendere la spesa, spostarla nel 2023, perché effettivamente la spenderai nel 2023 e nel 2023 riuscirai a chiedere allo Stato i soldi.
E il fatto che, prendiamo sempre per esempio,
sì,
ci sono già 134.000,
esatto, esatto. Allora, la differenza è questa, che la somma tra 90.000 e 134.000 è la quota di acconto che ci è arrivata. Da vedere. Allora, ci hanno dato sui 1.725, ci hanno dato una quota di acconto. 432 arrivo, più 134. No. Lo Stato cosa fa? Ci hanno dato 20, allora, lo Stato cosa fa? Come funziona il gioco? Io ti dico, guarda, ti assegno 1.500.000 di contributo. Siccome tu prima li devi spendere e poi rendicontare, noi in questo momento la cassa ce l'abbiamo, ci possono essere degli enti che con questo gioco che prima anticipi e poi dopo loro ci pensano a darteli, puoi andare in difficoltà con la cassa, ok? Quindi cosa fanno? Ti danno un acconto, te lo erogano fisicamente. Lo Stato, tant'è vero che a pagina 33, quando abbiamo visto la cassa vincolata, 1.488, di 1.488 di cassa vincolata abbiamo 954.000 euro di anticipi che ci hanno dato sui progetti PNRR. Che abbiamo i 33, abbiamo i 5 milioni di euro della rigenerazione, via Zanasi, lo scarabocchio, ok? Di tutte queste somme, ho detto male, 33?
Forse è un'altra pagina.
33. Non ho un'altra cosa, vero? Sì, 33. Che c'è la cassa e poi c'è una cosa che, dove c'è scritto vincoli, di cui quota vincolata. Totale fondo cassa vincolato 1488, vincoli PNRR 954.000 euro. Ok, ci hanno praticamente dato degli anticipi, ok? Su via Zanasi ci hanno erogato, rispetto al finanziamento di 1.725.000, ci hanno erogato 225.000 euro di anticipo. 90.000 euro li avevamo già spesi, 90.432.22. La differenza l'abbiamo mandato a fondo pluriennale vincolato perché così dicono le regole contabili. La quota invece ci dovrà arrivare negli anni successivi 1.500.000, quindi la differenza, quella ci arriverà nel 2023/2024, in base a come saranno gli stati di avanzamento dei lavori.
Quindi è sostanzialmente né entrate né uscite, cioè sono quote non entrate né uscite, perché non abbiamo fatto ancora nulla su questa parte?
Perché non abbiamo ancora speso, fatto nulla mi piace poco, perché il progetto è, perché...
Va bene.
Perché abbiamo approvato il progetto e affidato i lavori, e la ditta è partita. Poi fatturerà man mano che i lavori vanno avanti.
Stato avanzamento lavori.
Ma dal punto di vista contabile, quei soldi sono lì e sono distribuiti, verranno eventualmente poi anche distribuiti nel corso degli anni, a seconda
di come andranno i lavori.
Esatto.
E non e il vincolo, adesso la dottoressa Lodesani mi corregge ovviamente se dico delle eresie, delle sciocchette, il vincolo stabilisce che quei soldi, anche se sono nella cassa, non possono essere spesi per fare un campo di calcetto, diciamo così, perché magari piacerebbe a qualcuno, ma per essere solo ed esclusivamente vincolati a quel tipo di investimento. Quindi ce li dobbiamo portare dietro nello zainetto tutti gli anni.
Esatto.
Ci sono, ma possono essere spesi, cioè,
solo 225.000 euro, esatto,
gli altri li abbiamo segnati tra 2022 e 2023,
esatto,
gli altri non ce li hanno erogati.
no, no,
man mano
quelli no,
avanti, loro
no, no, quelli no, il milione e mezzo no,
il milione e mezzo no, certo, però hai visto pagina 33,
sì, 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 sì,
e però quello non c'è in casa,
no? E tra l'altro da adesso in avanti dobbiamo prima pagare e poi dopo andiamo su una bellissima piattaforma nata per il PNRR a caricare l'universo mondo il mandato di pagamento, dopodiché ci arriverà, sperando che ci ammettano tutte le spese, che ogni tanto dicono no, guarda, questa spesa non te la ammetto, è un coccolone, perché poi quando vai a rendicontare poi giustamente ti guardano tutte le spese che devono rientrare nel quadro economico dell'opera e dopo ti erogano il fondo. È per questo che ti danno gli anticipi, perché tu rischi di andare in sofferenza di cassa. Al di là della nostra situazione che ne abbiamo, un comune che ha tanti finanziamenti PNRR, ma in generale, e anche giustamente, i trasferimenti, i contributi, è giusto che non te li diano così, ti do 5 milioni di euro, me li rendiconti quanto ti pare. Esatto. Hai uno squilibrio, esatto, rischi di avere uno squilibrio di cassa, a meno che tu, in questo caso noi della cassa ce ne abbiamo, per altre, perché abbiamo altre opere non finanziate dal PNRR, ma finanziate da altre entrate, che ci hanno creato fondamentalmente della cassa. Quindi tra pagina 64 e 65 abbiamo gli investimenti 2022, quelli che avevamo approvato nel corso del 2022. Nelle pagine successive, invece, abbiamo gli investimenti che ci derivano dagli anni, dai bilanci precedenti e che stanno andando avanti. E se li scorriamo, per esempio, troviamo opere come le Veledda, il Dadà, le Marconi, il sottopasso di Cavazzona, okay? Ci sono delle opere, delle realizzazioni di piste ciclabili già finanziate e queste anche nell'arco del 2022 hanno in parte hanno generato stati di avanzamento per un importo di 4 milioni e mezzo, pagina 68, invece per 5 milioni e 6 sono diciamo lavori che ipoteticamente verranno realizzati nel 2023.
Faccio un focus sulla scuola dell'Eda di Gaggio, che praticamente ha avuto il fermo cantieri, adesso è ripartita, quindi i 176 mila euro sono legati ai lavori fatti nel 2022 e gli 823 mila sono quelli che saranno, speriamo, terminati nel 23. Qua, qui in questa riga.
Sì, esatto, esatto.
Perfetto, grazie.
Ok, domande? Sì. Cioè questo per dire che non dobbiamo mai dimenticarci che so che ci si tende sempre a concentrare sulla programmazione degli investimenti dell'anno, però andando ad approvare questo consuntivo significa che noi praticamente ci trasciniamo dietro delle opere per 9 milioni di euro. Opere che sono state finanziate negli anni precedenti e che sono in corso di realizzazione e che si andranno ad aggiungere a tutti gli investimenti 2023.
Non ho capito, 9 milioni.
9 milioni sono la somma delle
dei 4 e dei 5.
Sì, esatto. Aspetta, 4 e 5 dove li hai? No, allora, sono figli della pagina 65 dei 3.835, quindi reimputato FPV 2023. Ok, e dei 5-6 di pagina 68. Quello che si legge fondo pluriennale vincolato è la quota di lavori già finanziata che va e sarà realizzata negli anni successivi. E poi abbiamo tutte le reimputazioni pari entrata, pari spesa, cioè per dire che comunque roba ce n'è. Io vi salterei tutta la parte legata al conto economico dello stato patrimoniale. Perché ve la salto? Perché di fatto il bilancio del comune è un bilancio finanziario, ok? Ha una quella che vi piaceva di più. Perché? Perché il bilancio del comune è un bilancio finanziario e praticamente ci chiedono fondamentalmente di ricostruire il conto economico e lo stato patrimoniale che si viene a definire in base al bilancio dell'ente. È un bilancio derivato con tutti i limiti che ha, perché la nostra noi teniamo un'altra contabilità, quindi partendo dalla contabilità che noi teniamo viene ricostruito il conto economico e lo stato patrimoniale, dal quale, ad essere sinceri, le uniche cose che uno può, diciamo, vedere, informazioni che può ottenere e che altrimenti non riuscirebbe a recuperare in nessun'altra parte del bilancio, è a pagina 75 quanto è il valore dell'inventario, cioè di quante immobilizzazioni materiali intese come fabbricati, strade, cimiteri, al netto del fondo di ammortamento siamo a 87 milioni di euro, ok? 87 milioni di fabbricati, strade.
127,
pagina 75.
75, guarda immobilizzazioni materiali, 87 milioni.
Ah,
quello. Ok. E poi i debiti, che qua non si vedono, pazienza, aspetta. No, qualche parte c'erano i mutui che li abbiamo poi visti prima, che erano i 4 milioni di euro. Diciamo che l'unica cosa che può risultare interessante è appunto vedere quant'è il valore delle immobilizzazioni che ha, diciamo, in pancia l'ente. Pagina 81, secondo me c'è una parte interessante che è collegato a quello che ha quotato il caro bollette sul bilancio dell'ente. Il delta 2019-2020-22 è di 1.592.000 euro. Perché 2019? Perché di nuovo il 2020 è un anno che non può essere preso a paragone. Da marzo in avanti si erano spenti i riscaldamenti nelle scuole e nelle palestre. Quindi è un anno che non può essere usato come parametro. L'ultimo anno normale era il 2019. Quest'anno abbiamo avuto 1.592.000 euro di utenze, 546.000 come contributi stato che ci ha dato lo Stato, quindi quando abbiamo applicato ad aprile il milione di euro per finanziare le utenze non ci siamo andati tanto lontani, okay? Perché se vi ricordate il milione di avanzo libero era stato applicato per finanziare questo caro utenze che già da aprile non si capiva dove sarebbe andata a parare.
Prego.
Sì, chiedo un chiarimento. Cioè, guardate di servizio per il Ministero, io forse ricordo male, ma mi sembra che il contratto che abbiamo fatto relativamente alla sostituzione era tale per cui noi pagavamo sempre la stessa cifra e poi dopo se ne faceva carico la società che aveva fatto il contratto.
Che quei contratti lì sono contratti dove sono previsti tipo dei canoni di manutenzione annui che tengono conto anche del fatto che ci sia la sostituzione delle lampadine e comunque la quota dell'energia, cioè, viene sempre corrisposta perché nessuno si prende in carico su contratti di 6 anni il rischio di andare a bloccare il prezzo. Poi io nel dettaglio questo non ve lo so dire precisamente, però qui non posso che nel 2022, e tra l'altro è stato anche riscritto il codice dei contratti in questi giorni, l'avete sentito sicuramente parlare, nel 2022 per effetto del caro materiale, del caro energia, hanno sdoganato qualsiasi... No, c'è sempre stato una componente, adesso io il dettaglio preciso non lo so, ma c'è sempre stato una componente legato all'oscillazione dell'energia, poi non so se la si pagava al 100% o al 95%, su questo però sicuramente una componente c'è, perché poi è sempre una scommessa, se poi si fosse calato dopo uno dice ma perché ti devo pagare di più? Diciamo che la quota energia alla fine viene sempre riconosciuta. Esatto, 6 anni.
Sarebbe utile capire i metri cubi di gas consumato, proprio per vedere l'impatto, se noi mettevamo i volumi di gas che avevamo consumato e i kilowatt di energia elettrica, potevamo vedere come veramente questa quota si è abbattuta sul comune.
Adesso posso provare a chiedere all'ufficio tecnico
se hai dati. Grazie.
No, è 2020, infatti abbiamo preso riferimento 2019 perché è l'ultimo anno normale, sì, 2020.
Sì, per capire se siamo stati virtuosi nei consumi e quando si è abbattuto notevolmente, perché se io penso anche agli impianti natatori, alle piscine, che sono stati bravi ma hanno avuto degli impatti sulle bollette veramente molto 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 forti, ma era una curiosità.
Ok, poi io sono quasi in fondo, quindi dopo vabbè c'è la parte legata al fotovoltaico, ma questo l'avevamo già visto, gli equilibri costituzionali, questo ce la ripetiamo più che altro noi, che è legato al famoso abbandono di quelli che erano i vincoli che per Castelfranco aveva comportato l'impossibilità di utilizzare l'avanzo. Abbiamo avuto fino al 2018 una tonnellata di avanzo che si accumulava tutti gli anni e non era possibile utilizzarlo. Per fortuna siamo usciti da questo loop.
Che era la famosa legge Monti, quando fu bloccato quando andammo in default con l'ultimo governo Berlusconi.
Lì
fu fatto Monti bloccò
il
patto di stabilità.
È stato un delirio. E poi invece, pagina 89, c'è una parte legata invece alle spese di personale. E, abbiamo avuto praticamente un turnover importante in questi anni, in particolare dal 2020, dove per fortuna si è sbloccata la possibilità di assumere. E l'abbiamo sentito dire fino allo sfinimento che la pubblica amministrazione non ha dipendenti, siamo vecchi bacucchi e tutto quanto. E il problema è che negli ultimi 10 anni era quasi impossibile assumere una persona. Questa situazione è figlio di una volontà voluta fortemente, che ha fatto sì che a un certo punto era quasi impossibile arrivare a sostituire le persone. Nel 2020 per fortuna c'è stato un allentamento, non per tutti, per il nostro comune sì, che ha comportato se non altro la possibilità di sostituire le persone che andavano via. Perché aumentare il personale è praticamente impossibile perché bisogna finanziarlo e le nostre risorse sono sempre, insomma, sono sempre un po' al limite. Però almeno abbiamo avuto possibilità di sostituire personale e questo ha portato veramente negli ultimi anni a un turnover importante al quale tra l'altro facciamo fatica a starci dietro, perché per esempio pagina 90 si vede che abbiamo avuto 16 assunzioni ma 18 cessazioni, perché essendosi tra l'altro aperti dopo anni di immobilismo i concorsi su tutti i fronti, cosa succede? Succede che le stesse persone, ahimè, fanno 2000 concorsi e quindi li assumi e dopo un mese dico sai mi avvicino a casa, sai ho vinto un concorso da un'altra parte, quindi è abbastanza problematico. Perché poi devi formare una persona e il tempo di formarla un po' giustamente fa altre scelte e va via.
Il prospetto è assolutamente
22 del tempo indeterminato, sì. 16 assunzioni e 18 cessazioni. Esatto, con il dettaglio, vedete anche sotto il dettaglio di quante assunzioni sono state fatte. E, a pagina 93 c'è la dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa di personale, e proprio perché abbiamo avuto questo periodo decennale nel quale tutto si doveva fare in fuori che assumere, c'è stata una stratificazione di norme che faceva sì che andasse al contenimento delle spese di personale. Alcune le hanno tolte, altre sono rimaste. Per esempio, noi tutti gli anni dobbiamo dimostrare di spendere meno del triennio 2011-2013, quindi nel 2022 abbiamo speso meno di quello che era il limite 2011-13, stiamo parlando di 10 anni fa, ok? Cioè io non... Medio, prendi 11-13, no, noi spendavamo nel 2011-13 6.305.000 di spese di personale, come totale, si faceva la media per evitare i picchi, perché erano partiti con prendi un anno, battezzi quello, poi dopo c'erano quei poveretti che quell'anno lì, non so, gli si erano dimessi 10 persone, avevi mica fatto tempo ad assumerli, che si trovavano inchiodati. Allora dopo 3 anni che ci hanno pensato, hanno detto, ma facciamo una media, così si stempera un po'. Quindi noi dobbiamo dimostrare, così, cioè dobbiamo dimostrare di stare dentro a questo limite 11-13, logicamente al netto degli arretrati contrattuali, perché se tu mi ci metti anche gli arretrati contrattuali dentro, io ti devo licenziare della gente, ok? Perché la spesa
È importante questa specifica, perché sì, se no faceva saltare, insomma, sì, non c'era proporzione fra i numeri.
Poi abbiamo un altro limite ancora, che è pagina 94, sull'assunzione del tempo determinato. Anche qui la spesa di riferimento è quella del 2009. Okay? Quindi la spesa di riferimento del 2009 era di 399.000 euro, e noi andiamo a dimostrare che comunque spendiamo meno di questo importo.
Scusi, adesso faccio una domanda. Ho visto che l'assunzione per il PNRR avevamo un limite di spese di 250.000 sì, euro, e noi ne abbiamo spese solo 12.000.
Esatto.
Quindi abbiamo ancora margine?
No, nel senso che le spese di personale del PNRR possono essere di due tipi, e noi abbiamo fatto due tipologie di assunzione. Allora, una, quella che piace di più alla ragioniera, è quella che può essere spesata all'interno dell'opera. Quindi io ho l'opera del Nido Scarabocchio, dico che assumo un tecnico e che mi segue il Nido Scarabocchio e rendiconto la spesa del personale all'interno del nido e avrò il trasferimento per quanto riguarda da parte dello Stato. Tant'è vero che questi sono contratti, immaginiamoci, per forza a tempo determinato, ok? Perché essendo legati al PNRR non può essere a tempo indeterminato. E questo è uno. Poi invece ci sono, hanno dato delle deroghe per poter assumere di nuovo a tempo determinato, sempre collegate al PNRR, in deroga a quel limite che avevamo visto prima, quello dei 399.000 euro, questi però finanziati a carico del bilancio del Comune. Quindi quelli abbiamo dovuto trovare il finanziamento all'interno delle nostre risorse. E quindi il limite di spesa, perché anche per quello c'è un limite, sarebbe di 252.000 euro. E poi niente, le ultime due cose, pagina 96 e 97, abbiamo siccome per anni il problema del sistema Italia, della pubblica amministrazione, erano i tempi di pagamento, siamo andati in sanzione anche con l'Unione Europea, e a un certo punto ci ha dato dei paletti in base ai quali noi dobbiamo pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. I nostri indicatori di tempestività dei pagamenti è di meno 12 giorni, quindi significa che noi paghiamo a 18 giorni dall'arrivo della fattura. Okay? siccome comunque all'interno degli enti evidentemente c'è ancora chi riesce a pagare l'anno del MAI, hanno creato un meccanismo per cui se sfori con l'indicatore dei tempi di pagamento e se accumuli debito inteso come fatture non pagate, scadute non pagate, allora addirittura devi arrivare a comprimere le spese correnti, quindi sono misure molto forti. Noi qui andiamo a dimostrare che per quanto riguarda quegli indicatori siamo assolutamente in linea e non abbiamo obblighi per quanto riguarda le spese insomma, correnti.
Accenda il microfono, consigliere.
Sono un po' la cartina tornasole dell'altro. E il tempo medio di ritardo, cioè rispetto ai 30 giorni, io pago con 12 giorni di anticipo, perché è tempo di ritardo. E invece il tempo medio di ponderato di pagamento pago a 20 giorni, quindi alla fine 12 e 20 ci siamo. È un po' la cartina tornasole dell'altro. Rispetto ai tempi di pagamento di 30 giorni, uno mi dice che pago a 20 giorni e l'altro mi dice che pago 12 giorni prima rispetto alla scadenza dei 30.
Quindi
18, quindi ci siamo, 18-20, considerando che vengono conteggiati su dei montefatture da 50 milioni di euro, e alla fine sono due indicatori che cioè, ci stanno. Ecco, non è che uno è meno 12 e l'altro è 60 giorni. Se uno fosse meno 12 e l'altro 60 giorni, cioè, guarda, uno dei due è sbagliato. Qua invece ci siamo.
Quindi l'ultimo dice che in media paghiamo a 20 giorni data ricezione fattura.
I complimenti glieli facciamo in Consiglio Comunale per questo risultato, come tutti gli anni glieli facciamo in Consiglio Comunale. Ad ordine di registrazione, alle ore 19 si è unito a questa commissione il commissario Ballotta Matteo, quindi mi risulteranno assenti la presidente Cristina Girotti, Modesto Micucci, Montanari Diego e Fabio Pierfrancesco. Adesso io lascerei la parola all'assessore di riferimento, prego.
Grazie Presidente, in realtà questo era un brevissimo intervento che avrei voluto fare all'inizio, insomma è andata come è andata, lo faccio adesso e lo stesso. Il senso è ovviamente quello di ringraziare la dottoressa Lodesani, la struttura del nostro comune per la redazione di questo rendiconto, per aver accompagnato la Giunta in un anno complicato come quello del 2022 e per aver supportato la Giunta in un anno appunto complicato, ringraziare lei, i suoi collaboratori e le sue collaboratrici anche per il supporto che nell'analisi di questo rendiconto darà al Consiglio Comunale. Noi insomma, come sempre dedichiamo a questo tipo di, grazie anche ovviamente alla presenza in commissione, due appuntamenti perché è un momento chiave diciamo della consigliatura come tutti gli anni e quindi l'invito, fermo restando ovviamente che le consigliere e i consiglieri fanno giustamente quello che ritengono più opportuno e la loro attività la svolgono nella maniera più proficua e puntuale secondo le loro indicazioni e quello che ritengono di fare, ma di sfruttare, questo è l'invito, il più possibile per domande di carattere tecnico e di carattere, insomma abbiamo visto che la materia è estremamente complessa e quindi di sfruttare anche i prossimi giorni per formulare tutta una serie di quesiti alla struttura in modo da arrivare alla commissione del 13 e poter ancora di più formulare tutta una serie di quesiti, in modo anche, questo è un piccolo auspicio insomma, che esprimo, da lasciare poi al Consiglio Comunale tutte le valutazioni più politiche, che un bilancio, io ne ho segnate tantissime durante questa illustrazione della dottoressa Lodesani, ne ho ovviamente maturate tantissime, ne abbiamo maturate tantissime durante la costruzione di questo rendiconto e l'auspicio è che anche il Consiglio Comunale possa esprimere valutazioni politiche rispetto a ovviamente a favore e meno a favore, ci mancherebbe altro, rispetto a questo tipo di importante appuntamento.
Grazie, se non abbiamo altri argomenti direi che alle ore 20 e 28 questa commissione si può chiudere. Grazie a tutti, buona serata.